Acqua sporca. Fulco Pratesi, 1934. Nel seguente testo l'autore descrive le cause e gli effetti di alcuni aspetti del problema dell'inquinamento idrico, da cui emerge un quadro preoccupante della situazione delle nostre acque. Un grave danno che colpisce i nostri ambienti naturali, sia quello del corso d'acqua con il lago che quello della costa e delle lagune, è l'inquinamento delle acque o inquinamento idrico. Basta dare un'occhiata a quasi tutti i corsi d'acqua per vedere la plastica che deturpa le rive, gli ammassi di schiuma dei detersivi, il colore delle acque stesse. E basta mettere piede su qualsiasi spiaggia italiana per vedersi i piedi imbrattati di catrame. Queste sono le forme più visibili, ma altre ve ne sono che stanno danneggiando irreparabilmente fiumi, laghi e mare. Basti pensare che 2/3 dell'ossigeno sulla Terra provengono dalle alghe microscopiche che tingono in verde l'acqua marina. Se pensiamo che l'avvelenamento che discende dai fiumi si concentra in mare, uccidendo tali alghe, non c'è molto da stare tranquilli sul futuro della vita sul nostro pianeta. Perché, come accade per i sali, tutte le sostanze che finiscono nei ruscelli, nei torrenti e nei fiumi, finiscono prima o poi in mare, e lì restano. Vediamo adesso come l'inquinamento funzioni nei confronti delle acque dolci e del mare. L'inquinamento idrico parte da 3 luoghi diversi: dalle città, o meglio dalle fogne cittadine, dalle industrie, o meglio dai loro scarichi, dalle campagne, o meglio dai campi coltivati, e arriva, come abbiamo visto, sempre in mare, anche nei laghi, specie in quelli chiusi. Cominciamo dagli inquinamenti che provengono dalle città. Anche le città hanno, oltre alle abitazioni, delle piccole industrie, dei garage, delle botteghe artigiane da cui escono e finiscono nelle fogne le più strane sostanze. Ma la maggior parte dell'inquinamento cittadino proviene dalle case degli uomini, dai tubi di scarico dei lavandini, delle vasche da bagno, dei gabinetti, delle lavatrici, delle docce. Si pensi che ad ogni scarica di acqua di un gabinetto si riversano nelle fogne circa 10 litri di acqua. Calcolando 2 scariche al giorno, una città di 1 milione di abitanti riversa nelle fogne e quindi nel fiume più vicino 20 milioni di litri di acqua inquinata. Un vero e proprio fiume. Ma i prodotti di rifiuto, escrementi solidi e liquidi umani, non sarebbero molto pericolosi per i corsi d'acqua. Trattandosi di materie organiche che entrano nell'ecosistema, esse farebbero la fine di tutti i prodotti di rifiuto che entrano nella catena alimentare. Verrebbero cioè distrutti e trasformati in minerali dai decompositori, felici di nutrirsi di tutto ciò che proviene dalla catena alimentare. Tutto questo va bene se il corso d'acqua è abbastanza grande da contenere decompositori a sufficienza, ma per operare questi piccolissimi organismi hanno bisogno di ossigeno, e di ossigeno hanno bisogno le piante durante la notte, e di ossigeno non possono fare a meno i pesci, i crostacei, i molluschi che vivono nell'acqua. Se le sostanze di rifiuto provenienti dalle fogne sono troppe, i decompositori utilizzano tutto l'ossigeno disciolto presente nell'acqua. E poi, una volta finito, muoiono anch'essi e i rifiuti non vengono più eliminati. In più, bisogna ricordare che i sali minerali provenienti dalla decomposizione sono utilissimi alla crescita delle piante acquatiche, i produttori di cui si è parlato a proposito dello stagno. Ma quando essi sono troppi, le piante crescono troppo e anch'esse hanno, almeno di notte, bisogno di ossigeno. E così lo tolgono agli animali che vivono nel loro ambiente. E poi muoiono anche loro e marciscono, inquinando ancora di più. Anche in natura, come si vede, il troppo stroppia. Ma tutto potrebbe anche andare se il fiume fosse sufficientemente grande e lungo e se i rifiuti cittadini fossero solo di natura organica. Ma quando nelle acque sono presenti in quantità i famosi detersivi, le polveri che lavano più bianco del bianco, oltre ad aversi quegli orribili materassi di schiuma che impediscono anche all'energia solare di penetrare in profondità, si crea una pellicola sul pelo dell'acqua che non consente il passaggio dell'ossigeno. In più, molti di loro sono anche velenosi nei confronti di tutti gli esseri viventi presenti nelle acque. E così le chiare, fresche e dolci acque diventano delle vere fogne a cielo aperto. E quando arrivano in mare, con tutti i rifiuti ancora non decomposti, lo inquinano per grandi tratti, anche se i decompositori presenti presso la foce si danno molto da fare. C'è poi l'inquinamento industriale. Tutte le industrie hanno bisogno di riversare nei corsi d'acqua o nel mare l'acqua di rifiuto proveniente dalle varie lavorazioni. E ce n'è di tutti i colori. Le industrie alimentari, fabbriche di conserve, di marmellate, cioccolate, liquori, eccetera, scaricano in genere rifiuti organici, teste di pesce, bucce di frutta, aceto per sottaceti, detersivi di lavaggio dei prodotti, sangue, scorie di zuccherifici, grassi, oli, che mettono in grave difficoltà, come i rifiuti domestici, i poveri decompositori. Le industrie dell'abbigliamento, stoffe, scarpe, lavanderie, scaricano soda, cromo, detersivi, calce. Le industrie chimiche e quelle varie scaricano di tutto, ma veramente di tutto. Acidi, metalli, arsenico, cianuro, ammoniaca, oli, inchiostri, vernici. E chi più ne ha più ne metta. In più, molte industrie, specialmente le centrali termoelettriche, scaricano acqua calda nei fiumi, cambiando del tutto l'equilibrio ecologico. Con questa pioggia di veleno scaricato nei corsi d'acqua senza nessuna depurazione, e ancora oggi la maggior parte delle industrie fa così, muore tutto. Muoiono i decompositori, muoiono i produttori, muoiono i consumatori, muore o si brucia gravemente l'animale che beve nel fiume o il contadino che ne adopera l'acqua per irrigare. Muore il fiume, muore il lago. Tra non molti anni morirà anche il mare e con lui la vita sulla terra. E veniamo all'inquinamento proveniente dall'agricoltura. Oggi gli agricoltori sono diventati dei chimici e le ragioni sono tante. Eccone qualcuna. Per togliere le male erbe dal campo o dalla risaia occorrerebbero giornate di duro lavoro di zappa. Meglio adoperare un prodotto chimico, i diserbanti, che distrugge in pochi minuti senza fatica tali ospiti indesiderati. Ci si accorge poi che sono morte anche le lepri che hanno mangiato di quelle erbe irrorate, che le rane sono scomparse dalla risaia, che le zanzare non ci sono più. Non importa, l'importante è risparmiare tempo e denaro. I grilli talpa e i maggiolini si prendono una parte del raccolto? È tanto facile. Basta spargere un po' di quei chicchi miracolosi comprati al consorzio agrario. Grilli talpa e maggiolini sono spariti in un battibaleno, magari anche decine di strillozzi, zigoli, passeri, allodole e starne che si ritrovano poi morti nei solchi. Non importa, in fondo anche loro sono dei parassiti che non chiedono che di mangiare alle spalle di chi lavora. Bruchi ed altri animaletti danneggiano la frutta tanto che al mercato qualche mela presenterà un bucolino nella buccia? Male da poco. Ecco altre sostanze chimiche, oltretutto a buon mercato. Si debbono spruzzare con maschere antigas e tutte impermeabili, pare siano velenosissime, che con una o due spruzzate eliminano i noiosi animaletti. E si va avanti così gettando veleno e spruzzando morte finché non esista più nulla di vivo. A parte, naturalmente, le colture, così belle e rigogliose, anche se è pericoloso toccarle per 6 o 7 giorni dopo il trattamento. Morte le farfalle, morte le api, distrutti gli uccelli, anche quelli insettivori che svolgevano un lavoro così accurato ed efficace. Scomparse le rane, le lepri, le arvicole. Ma tutto, purtroppo, non finisce qui. L'uccelletto che ha ingoiato l'insetto avvelenato avvelenerà il rapace che lo catturerà e così lungo la catena alimentare la morte avanza e si concentra nei predatori che sono in vetta alla piramide alimentare. E oggi i contadini si meravigliano, anche se ne sono ben contenti, della scomparsa degli uccelli rapaci. Chissà come mai sono spariti. Ma la morte si insinua nel terreno e, dilavata dalle acque di pioggia, arriva al fiume e poi al mare. E chi ha mai detto al diserbante che le piante acquatiche che trova in mare sono utili per produrre ossigeno? Gli hanno insegnato ad uccidere le malerbe ed esso uccide. E così, anno dopo anno, le minuscole alghe che producono ossigeno muoiono. E l'ossigeno diminuisce. Tanto, per quel che serve, anche gli altri veleni finiscono in acqua. fino a che un giorno un falco pescatore morirà e nelle sue carni e nel suo grasso si troverà quel famoso insetticida, stavolta concentratissimo. È logico, nel suo corpo è finito l'insetticida di 5 lucci, pesci carnivori che avevano, ognuno di essi, ricevuta la dose di 5 persici che si alimentano di crostacei e fa già 25 dosi. Ogni persico aveva a suo tempo inghiottito 10 dosi di insetticida da altrettanti piccoli crostacei ed eccoci arrivati alle 250 dosi, mortali per un qualsiasi uccello. E così, dal contadino che non vuole perdere tempo e soldi, si arriva al DDT trovato nel grasso dei pinguini dell'Antartico. Una strana rete, quella ecologica, alla quale nessuno sfugge. Resta da parlare del mare. Nel mare, come abbiamo già detto, finisce tutto quel po' di roba che le fogne cittadine, le industrie, le coltivazioni scaricano in acqua. Ma la faccenda non finisce qui. Già, perché c'è il petrolio. Le industrie, le automobili, il riscaldamento domestico hanno bisogno di petrolio, di moltissimo petrolio. E il petrolio arriva. Arriva in quelle grandi navi che si chiamano petroliere e viene sbarcato sulla costa. Ogni anno, solo in Italia e dall'Italia, arrivano o partono 20.000 petroliere. La portata media è di 10.000 tonnellate. Fa un totale di 200 milioni di tonnellate di petrolio, di cui una parte, si parla dell'1%, finisce in mare. Un po' quando si carica e si scarica, un po' per lavare i serbatoi delle petroliere. Il mare è così grande. E così finiscono in mare, solo dalle petroliere che vanno e vengono dall'Italia, 2 milioni di tonnellate, che finiscono sulle spiagge greche, tunisine, sarde, spagnole, e sporcano i piedi. Ma purtroppo non succede solo questo. Il petrolio che galleggia in mare, le famose onde nere, imbratta le penne degli uccelli acquatici che muoiono a decine di migliaia. Cala sul fondo e distrugge chilometri di ambiente sottomarino. Si ritrova ormai su tutti i mari del globo, come hanno dimostrato recenti viaggi di esplorazione. Il mondo vuole petrolio per sopravvivere e il petrolio uccide il mondo. Un discorso che non ha molte vie d'uscita. Da Fulco Pratesi, Il Salvanatura, Motta, Milano, 1983.